la musica delle nostre mamme.
Mercoledì, ormai lo sapete, fa rima con cuore matto, fa rima con la musica che ha fatto innamorare le nostre mamme, che noi abbiamo imparato dalle nostre mamme, e quel battito a volte sincopato, a volte tambureggiante, ma sempre caldo, è quello di Sergio Savoia e Herbert Cioffi. Buongiorno.
Ma che roba meravigliosa.
Mamma mia, oh.
Io adesso vado via. Ho fatto il mio.
Basta, ciao.
Cioè, ma l'hai fatto tu o te l'ha fatta l'intelligenza artificiale? Perché questo è importante.
Il livello è quello,
Il livello è altissimo.
Però è tutta farina del mio sacco, quindi no, puoi prendertela con me.
È buona farina con cui si fa un buon pane. Allora, hai già detto tutto tu. Herbert, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma è così tutto perfetto che veramente darei solo fastidio e rovinerei. Però è vero, siamo qua ancora vicini a questi dischi, vicino alle cassette, per riascoltare, rivivere oggetti, colori e ricordi di quel periodo in cui le canzoni si apprendevano attraverso le nostre mamme.
Hai detto bene, perché ricordiamo, noi settimana scorsa ci siamo lasciati con i dischi, con sul i 45 letto. Giri sì. sul letto.
Poggiati ecco. da è ascoltare.
Vero, è vero. Intanto, prima di questa cosa, è vero che noi siamo a un momento nostalgia, ma in pieno XXI secolo, quindi ci sono i WhatsApp, quelle robe lì, se avete voglia di scriverci delle cose, il numero lo conoscete, ma ripetiamo, perché Repetita Juvent 076 321 1113 per scriverci a tutti e tre noi. Riflessioni, dubbi.
Ricordi la cosa più bella quando la canzone ti riporta in quel momento.
Certo, se ci fosse anche qualche telefonata, 0848 03 08 08, Tania Ciriaco è già al centralino che sta canticchiando come Igor Gianola in
esatto.
Tra l'altro, Herbert, scusa, hai visto Sergio? Oggi come tra l'altro siamo solo tra virgolette in radio, non siamo sulla 2, quindi non lo potete vedere, ve lo descriviamo noi.
Ok.
Nella sua
miglioriamo un po' nella descrizione, facciamola un po' lusinghiera questa.
No, è che hai una sciarpa attorno al collo.
È sciarpato, esatto. È vero, è sciarpato.
Sì. E non è per nascondere i succhiotti neanche, tra l'altro, perché quell'epoca è ormai lontana. Sì.
Quindi hai la sciarpa perché?
Perché fa freddo. Oh, mamma mia. Tutta sta storia per... Mamma.
Il sole è stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì. Tell me why. Dal fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che tornerà. Cos'è? E manchi tu. No!
Ma che freddo fa, 1969, Nada, voi avete provato un po' di freddo lungo la schiena perché io l'ho legata alla
sciarpa. Bravo, hai fatto un legame veramente poetico, canzone bellissima, a me piace tantissimo, il debutto di Nada a soli 15 anni al Festival di Sanremo.
Oggi sarebbe lavoro minorile, no, in pratica.
Impensabile, sì, sì. Se ne parlò molto. Canzone...
Anche Gigliola Cinquetti aveva esordito giovanissimo, o sbaglio?
Forse Gigliola Cinquetti, sì, e in epoca sto pensando più vicina a
più
noi.
Bacchettona e moralista, Gigliola Cinquetti che esordì con Non ho l'età, giustamente.
Non ho l'età.
Perché
se, non la
cantiamo,
ho l'età.
Se cantiamo io e te Non ho l'età è per completamente un altro motivo.
Abbiamo bevuto qualcosa.
Esatto.
No, però sto pensando invece recentemente all'epoca di Baudo,
sì.
Festival di Sanremo vinse una certa Adriana Ruocco. Minorenne,
sì, rimosso io.
E ci fu una grande sommossa,
sì.
Però devo dire non aveva il tiro della canzone di Nada, che tra l'altro parla della fine di un amore non sua ma di Mattone. Mattone
che poi collaborava con Arbore,
sì. Con Arbore, con i Neri per Caso, con tutti.
Io vi chiedo scusa, ogni tanto butto lì delle cose per far capire che non è che sono proprio qui a caso.
Non posso non citare ancora di Edoardo De Crescenzo e di Claudio Mattone.
Sì, assolutamente.
Capolavoro.
Allora, nel frattempo, Herbert, ti confermo che sei amato là fuori. Giovi ci scrive, nonna Giovi ci scrive. Bentornato Herbert Cioffi, nome e cognome, nelle nostre case. Quanta serenità ci porti attraverso le canzoni che ci appartenevano e continuano a farci sentire giovani. Nonna Giovi da Locarno.
Divido questa cosa con i miei ragazzi che sono qua. Grazie per Herbert Cioffi, io ci tengo tantissimo a nome e cognome sempre.
Certo.
E quello che però dici è quello che cerchiamo di dire, cioè che è una cosa semplice, magari sembra ripeterla, ma quando una canzone ti riporta a un momento della sua vita, tua vita, a quel sapore, quel colore, fa semplicemente una funzione enorme.
E poi appunto ci permette, ci sblocca la mente, ci fa ricordare delle cose belle nostre o delle nostre mamme o delle nostre nonne, eccetera eccetera, perché come dicevamo nel programma della settimana scorsa, a volte queste canzoni le abbiamo sentite cantate prima dalle mamme e dalle nonne che
sì,
non nella versione originale, quindi questo succede anche per quello che la musica oggi è tutta italiana, perché è vero che ci può essere qualche nonna e qualche mamma che canta la canzone dei Creedence Clearwater Revival, ma è raro alle nostre latitudini.
Tra l'altro hai detto canta, una roba un po' senso, ricordo adesso dici la mamma cantare delle canzoni mentre faceva delle cose, mm-hmm. Che è un'immagine, cioè il canticchiare,
sì,
mentre fai una roba.
Certo,
io scherzosamente le chiamo le canzoni per rifare i letti, no?
O per lavare i piatti.
Esatto. Oppure per asciugare i pavimenti. Faccio questo collegamento perché qualcuno avrà notato che siamo solo in radio e non in TV, perché ci sono gli Australian Open in questo momento. Mm-hmm. Anche in Australia piove ogni tanto,
sì, sì,
e
sì,
stanno asciugando il campo. Un po' come facevamo
a mano,
quindi
canticchiando delle canzoni dei Men at Work e di altre band australiane di cui non parleremo. Anzi, adesso abbiamo un omaggio dovuto, un omaggio a un grande della musica italiana, scomparso la settimana scorsa. Ovviamente stiamo parlando di Tony Dallara, a cui abbiamo già dedicato qualche ricordino in onda. Tony Dallara, che era uno degli urlatori, no?
Urlatori, grande rivoluzione, cioè alla faccia dei melodici, loro non rinunciavano ai gorgheggi che erano propri più delle cantanti donne, delle donne. Lui era un urlatore prepotente mi fa sorridere questa cosa, perché era una moda da alcuni malvista, si diceva quelli lì che urlano, quelli che urlano in quelle canzoni lì, come ora si dice hanno l'autotune, ma il mondo è sempre uguale,
è sempre un motivo per scandalizzarsi, lo si trova sempre. Facevano anche il saltello, no? Era lui che faceva il saltello?
Non era lui che faceva
il saltello
ma...
cos'era?
Proprio il saltello
si salta, è quella roba lì, per esempio non sua, Un'ora sola ti vorrei era proprio fatta con quel gesto lì,
sì,
che
sì,
smuoveva la... ma era una corrente di... E quando arrivò, ma non è possibile. Invece si impose perché riuscì a vincere Sanremo, tra l'altro con la canzone che ascolteremo.
Sentiamo.
Come prima, più di prima, t'amerò. Accarezzarti, le tue mani fra le mani, stringere ancora nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò.
Sopra Tony Dallara, non si può. Eccolo qua, non come si può. Prima, più di prima, Gio Sentieri.
Gio Sentieri, quello del saltello, che faceva, esatto, proprio il saltello fisico lui.
Fantastico, perché a casa ti aiutano a fare la trasmissione.
Certo, certo, assolutamente, perché ne sanno. Noi dicevamo con Herbert, mentre ascoltavamo il brano, come sempre si fa in radio parlandoci sopra, perché ci si mette d'accordo per l'intervento successivo, che qui è evidente l'influenza dei Platters, no? Only You.
Only You era proprio questo.
Proprio tale quale. Quindi proprio questo è un brano del 1958, grande successo di questo gruppo che arrivava in Europa un po', diciamo, con l'inizio dell'influenza molto forte della musica popolare americana. Poi sarebbe arrivato Elvis, eccetera, eccetera. Ma questi erano dei neri. Tony Dallara non era nero, ma aveva imparato la lezione.
Aveva un capello corvino, però sì. Quello sì. E a proposito di Tony Dallara, voi sapete che spesso noi andiamo a pescare nel nostro archivio, perché i nostri archivi sono veramente qualcosa di meraviglioso. Fra l'altro, colgo l'occasione per ricordare che proprio in questi giorni, in queste settimane, c'è una mostra fotografica che ripercorre la nostra storia, ma la vostra storia contemporaneamente, la storia della Svizzera italiana, una mostra che è partita da Poschiavo, in questi giorni a Bellinzona, e poi arriverà a Mendrisio, sarà a Lugano, Locarno, a Airolo. Sono 50 foto semplicemente meravigliose.
Sì.
Che raccontano veramente quanto la storia della radio e della televisione della Svizzera italiana sia andata avanti, sia cresciuta con quella della gente. Sottolineo anche che ci sono delle piccole storie.
Sì, delle piccole storie che Stefano Ferrando, per nominarne uno a caso, ha creato a partire dalle fotografie. Quindi se voi andate alla mostra ci sono delle cartoline, fotografate il codice QR e sentite tutte le storie che stiamo anche diffondendo in radio.
E la cosa divertente secondo me è andate a vedere queste foto, perché secondo il mio modestissimo parere troverete magari un vostro amico, un vostro parente, qualcuno, perché sono vita vissuta. E la vita vissuta di Tony Dallara è anche nei nostri archivi, solleticato in questa occasione da Gino Buscaglia.
Il famoso jukebox, perché Tony Dallara, tra l'altro, fu il protagonista di una cosa più unica che rara per un cantante europeo e italiano in specie.
Esatto.
Cioè riuscì a invadere, possiamo proprio usare questo termine, no? I jukebox americani degli Stati Uniti.
Eh sì, anche perché poi avevano mandato la mia canzone come prima in tutto il mondo, tutti i vari cantanti l'hanno incisa, però il successo era sempre stato il mio. E pensa che dall'America avevano rimandato una cartolina con le parole, diciamo, di quella canzone, battezzandomi Tony Dallardo, chissà come mai.
Tony Dallardo,
perché siccome io mi chiamo Lardera come nome vero, Antonio Lardera, allora chissà, a loro piaceva dire Tony Dallardo, e così ho continuato. E nessuno conosceva la mia faccia, perché essendo nato dal jukebox, diciamo, dice ma questo qui chi è? Anche perché sulla copertina dei dischi non c'era scritto i campioni canta Tony Dallara, neanche la foto, niente. Oh, dice, ma chi è che si? Allora io quando andavo in Galleria del Corso a Milano, che ci trovavamo con gli altri cantanti, i musicisti, tutti mi dicevano c'è un cantante con una voce madonna, e chi è? E dicevo è un certo Tony Dallara. Ma sono io, dicevo, ma moca, ma va via, ma come va via, sono io. Allora dovevo fare come prima, più di prima, dovevo mettermi a cantare per farmi riconoscere.
Ma roba da matti.
È così è stato.
Antonio Lardera, in arte Tony Dallara, al microfono di Gino Buscaglia. Herbert, per denunciare tutta la mia ignoranza, io pensavo che fosse parente del Dallara dalla scuderia.
No, perché lui è appunto uno pseudonimo, non l'unico, perché comincia a cantare come Tony Ellis. Sì, fa ridere. E poi soprattutto, come tutti in quell'epoca, nelle balere, cioè si arrivava alle case discografiche quando qualcuno di vicino a una casa discografica di un certo tipo notava un giovanotto che faceva qualcosa di particolare, che piaceva o interpretava il sentire di quel momento lì. Fra l'altro volevo dire una cosa senza retorica, che anch'io, che vivo la musica italiana come passione, cioè come piacere personale, trovo l'archivio RSI una roba meravigliosa, perché dico, non è possibile, anche lui è passato qui. Sì. E trovi tutto, cioè tu scrivi un nome e trovi tutto.
Sai cosa trovi negli archivi? Il mondo.
Devi smettere con questi agganci qui.
Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te.
Sergio, portateci,
mamma mia,
alla vostra prima festa.
Sì, che allora non si fanno più queste cose, cari amici all'ascolto, ma la festa era importante perché motivo? Immaginiamoci la situazione, scuola media, io ho fatto il ginnasio, ma insomma non cambia granché.
Scuola media,
ecco,
scuola
tu media. Sai che arriva la festa delle medie, come si chiama? Quindi,
sei già in tensione.
Hai già il laser, il radar, no? Il sonar, tutto quanto su quella particolare ragazza, sperando che al momento in cui ti mettono fuori in questo caso
il Jimmy Fontana.
Ai miei tempi era un altro, probabilmente non ha, c'era la canzone, non so, il tempo delle mele.
Certo.
I lentoni, queste cose così. Allora tu andavi, raccoglievi il coraggio con cui in altre generazioni si sono lanciati sulle spiagge della Normandia. Raccoglievi il coraggio, andavi dalla ragazza e le chiedevi se potevi ballare il lento.
Anche questa cosa che dici, pensa che bello. Posso?
Posso, sì.
Lo puoi, è inconcepibile. Posso ballare questo lento con te?
Perché il lento era importante per questi, chi ci ascolta di un'altra generazione? È perché era uno dei pochi momenti in cui tu potevi arrivare al di sotto di una distanza di sicurezza di 18 metri dall'altro sesso, e quindi era il grande momento.
Era il grande momento.
In più non necessitava di grandi doti, non dovevi essere John Travolta per ballare lento.
No,
una mattonella. Ballo del mattone.
Anzi, meno ti muovevi, meglio era.
Meglio era. Ecco. Grande. Poi, locali bui,
sì.
Luci con carte sopra colorate, spesso, sì, descritte da Lucio Battisti. Neanche
Mogol
in modo magistrale. quelle famose innocenti evasioni, sono quelle, raccontate lì.
Herbert, io non so se possiamo condividere questo aspetto. A seconda della posizione della testa della ragazza sulla tua spalla oppure no, tu capivi se c'era modo.
Si capiva tutto.
Si capiva.
Si capiva tutto. C'era, per esempio, per essere ancora più evocativi, la mano sul fianco a una certa distanza, oppure
un po' più,
un pochino più. Era tutto molto legato a questi 45. E poi c'era il compagno di turno, l'amico di turno, che inseriva i dischi, invece si perdeva questo momento, doveva scegliere quello dopo.
C'è un'altra cosa che mi ha fatto molto ridere. Sergio ha detto: aspettavi il momento giusto, la canzone giusta, sperando di avere
che non ci fosse coda al casello, come si dice.
No, tu hai detto che sperando di avere anche l'odore giusto.
Ah, sperando anche di avere l'odore giusto, perché se tu aspettavi tutta la sera, al momento in cui finalmente arrivavi a tiro della tua beneamata, della candidata, diciamo così, dell'oggetto, e poi perché appunto era caldo. Cioè, per esempio, Cristina ricorda la Palma di Montecarasso, anche io ricordo molto bene perché sono di quella zona, che era una discoteca con molte virgolette, perché insomma non dovete immaginare delle cose stupefacenti. Dove si facevano queste cose? Anche, anche il pomeriggio della domenica. Tu andavi, perché quando eri piccolo, il pomeriggio
andavi
uscivi.
Pomeriggio in discoteca.
Perché, se no, i tuoi genitori ti.
C'era la discoteca al pomeriggio per.
Certo,
per
se no ti sistemavano col cucchiaio di legno.
Tra l'altro, Cristina scrive un'altra cosa bellissima proprio per questa ciclicità della musica, del rapporto mamma-figli. Lei dice: io adesso le mie figlie canto Adele, però lei ovviamente sentiva queste canzoni dalla.
E lei dice: il mondo. Di questo che abbiamo appena sentito, mi fa venire i brividi, e davvero mi ricorda la mamma, Kuskusa, dice lei, che stira e canta un po' di canzonette italiane, un po' di arie operistiche. Tra l'altro qualcuno ci ha ricordato, adesso vado a cercarla, la frase contenuta in Ti amo di Umberto Tozzi: fammi abbracciare Barbara, fammi abbracciare una donna che stira cantando. In quella canzone di Umberto Tozzi sono delle cose un po' oniriche, e poi queste immagini, appunto, fammi abbracciare una donna che stira cantando. Leggermente maschilista di questi tempi, ma all'epoca era un'immagine poetica.
Però sommato. Poetica, abbiamo anche detto il famoso posso che non si usa. Volevo aggiungere una cosa, tornando leggermente indietro, che fa sorridere. Uno zio mi spiegava sempre, quando ero ragazzino, che per ballare i lenti doveva avere in tasca un piccolo profumino.
Sì. Vedi
che diceva: mani e collo sempre profumati.
Sì. Zio, nominiamolo per nome questo
Mario.
Zio Mario
che diceva: devi, ricordatelo.
Detto Rodolfo Valentino.
Sì, ma un po' poteva essere.
Zio Mario, però magari una qualche doccia ogni tanto la doveva.
Allora,
siamo arrivati a un momento importante dal punto di vista musicale.
Sì, perché Sergio, quando ti avvicinavi a quella ragazza che sognavi, se le cose andavano bene. Prendevi una carezza.
Eccolo.
Se no, non proprio un pugno, ma almeno una sberla la prendevi.
Occhio, Sergio, non cadere nel tranello.
Lo so, ha fatto di nuovo l'aggancio da DJ anni 80, mamma mia.
Vuole fare il gancio.
A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso. Sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai, e quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e dal pugno chiuso una carezza nascerà.
Stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nel.
non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Va 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 vai, vai vai vo va vo vai vai.
Ma che bella trasmissione, scrive Cristina. Oh. Io, ragazzi, lo prenderei come un complimento.
E io, sai che sono tentato ad accettarlo.
E grazie, questa... grazie, diciamo grazie, solo grazie. Grazie. Io leggo un paio di messaggi giusto per dirvi come il nostro pubblico sta reagendo a questa ondata di nostalgia e di nostalgia canaglia. Tra l'altro, Cristina dice: ricordo ancora quel salame, tra virgolette, che invece di invitare me, che lo adoravo, invitò la mia compagna Marianna, che era carina ma poco cui. Quindi superata bene la cosa dopo 43 anni, ricorda ancora la delusione come se fosse ieri, poi ci sono un po' di faccine che sorridono e la canzone era Il tempo delle mele.
Certo, quindi, anch'io ballavo Il tempo delle mele, certo. O George
Sophie
Michael.
Marceau.
Sì. Mamma mia, cosa Walkman, mi fai ricordare?
Cos'era? Dreams of My Reality. Qual è?
Sì. Dreams of My Reality. Il pezzo si chiamava Reality.
Mamma mia, il tipo si chiamava, me lo
Richard
so.
Anderson.
Hai ragione, mamma. Sei un computer ambulante.
Non guardo, eh?
No, senza mani.
Perché me lo ricordo? Perché quella roba lì andava dentro il disco. Era. Si poteva ballare più di un lento con la stessa ragazza? Sì. Cioè, dice, possiamo fare
era il momento in cui...
Vuole dire che andava bene.
Andava bene.
Sì, sì, sì.
E quelli invece che...
Quelli che le cambiavano tutti si facevano una brutta fama. Si facevano, a meno che non fossero il bello della scuola, che dice in questo caso aveva la fila come in salumeria col biglietto.
Ha detto il bello della scuola e ha fatto segno a se stesso.
No, ha fatto segno a Herbert.
Ma noi facciamo cadere così questa carezza, no. Questo pugno?
No. Canzone meravigliosa.
Allora, lato B di un 45 giri dove il lato A era azzurro, che ascolteremo prima o poi in questo programma, che ha una storia bellissima scritta da Pallavicini con Paolo Conte, poi lui dice no, ma la facciamo cantare Adriano, insomma. E poi Una carezza in un pugno è importante perché è la nascita del personaggio Celentano, che non è stato ed è solo un cantante, ma era un personaggio in questa canzone un po' burbero,
certo,
no?
Sì, sì,
nasce poi tutti i musicarelli, tutti i film e un sacco di
poi
ricordi.
Ascolteremo Storia d'amore prima o poi,
certo.
Questa perché è una delle mie preferite.
Qualche mercoledì lo abbiamo a disposizione,
abbiamo,
Paola,
sì.
Sta cantando la sua cagnolina.
Vedi, sì, ha detto ciao Stefano, ma che bello, sto cantando la mia cagnolina.
Ecco, io adesso vi chiederei invece un minuto e mezzo, 90 secondi,
certo,
da dedicarmi. Voglio
volentieri
la vostra attenzione perché vi faccio sentire a casa un suono. Ne abbiamo parlato settimana scorsa.
Sì.
Okay.
Vi ricordate? Perché noi parliamo di canzoni anni 60, 70, dei nostri ricordi, le mamme, ma parliamo anche di oggetti. E noi abbiamo dei radioascoltatori, telespettatori meravigliosi. Mm-hmm. Lo dico già io per
e
voi.
Ce li invidiano anche,
sì,
all'estero.
Perché queste biglie che vi ho fatto sentire hanno il faccione del sottoscritto, ma io le avevo già a casa.
Ma descriviamole.
Biglie da spiaggia.
Biglie da spiaggia.
Esatto, con quelle con cui si giocava in spiaggia, facevi la pista, tiravi
un amichetto, un amico, per le gambe.
se volevi la parabolica bella grande,
sì,
prendevi il più grosso del gruppo.
Tiravi.
Esatto, e questo era il divertimento. Poi c'era la gara. Signori, abbiamo delle meraviglie che ci ascoltano,
sì,
perché Mandricardo, solo per voi, e io lo sto facendo in questo momento, quindi Igor, uh-huh, è testimone, ha fatto la biglia anche di Sergio Savoia,
nah,
e di Herbert Cioffi,
no,
ve la consegno,
no, ma che meraviglia. Allora, queste sono quelle biglie di plastica, sotto sono di plastica blu nel mio caso, sopra di plastica trasparente con la foto.
Sono sconvolto. Bellissima.
Anch'io.
È vero, è originale, proprio quella.
Grazie.
Che va nella sabbia. Volevo anche che, ma è splendida, volevo anche che tu aggiungessi la descrizione di un oggetto cult delle biglie, di queste biglie, che è il fermo di plastica nella rete.
E certo, perché
faceva andare giù la sabbia e quel fermo di plastica è la storia.
Sergio si sta ammirando nella biglia.
Bellissimo. Ringraziamo di nuovo per nome quest'uomo,
Mandricardo. Mandricardo che è un grandissimo appassionato di ciclismo, di grandi ricordi, e è un uomo di cuore, nel vero senso della parola.
E a proposito di oggetti, c'è una clip che dobbiamo sentire.
Si accomodi, prego.
Sulla poltrona?
Sulla poltrona.
Ecco, ecco qua. Non è meglio che mi metta
lì sulla poltrona? Eccomi. È a suo agio?
Sì.
Eh?
Oh, molto.
Oh. Allora, ma dov'è? Ma cosa fa? Ma si alzi, per favore!
Effettivamente sono molto a mio agio.
Avete capito di che oggetto stiamo parlando? Naturalmente della poltrona sacco.
Sì.
Quella che...
Il puffo, com'è che si chiama?
Poltrona, no, il nome era poltrona sacco.
Oggetto culto degli anni 70, no?
Sì, oggetto di design, oggetto del desiderio, strumento di tortura, in questo caso. Miglior alleato di tanti studi di fisioterapia, perché tutti ci metti e dici, ah no, così perfetto, il corpo si prende la forma del sacco, ma le tue ossa questa cosa se la ricorderanno, esatto, e te la riporterai dietro per tutta la vita. Tra l'altro tutti caschiamo nel tranello, perché quando pensiamo alla poltrona sacco pensiamo a un personaggio,
Antozzi,
e invece Fracchia.
E fece Fracchia. Ecco. Allora, devo dire una cosa, che tra gli oggetti culto del mobilio, io uno di quelli che ricordo da casa, a casa di mio zio, era un oggetto infernale, che era il portacenere a stelo.
Volevo dire la stelo.
Quello che si schiaccia.
Mi dovete credere, volevo dire il posacenere che schiacciavi.
Girava quella specie di disco e faceva andare la cenere
volevo
sotto e la spalmava in giro per
la stessa cosa.
C'era una roba orrenda che c'era in tutte le case.
Adesso io chiedo gentilmente la prossima puntata a Stefano Ferrando di regalarcene uno a me,
un posacenere.
Io non fumo neanche.
Ma io lo voglio adesso. È un oggetto, è vero, di quegli anni, è vero.
Sì, sì, era un oggetto di quegli anni.
Si fumava un po' dappertutto, certo. Sì, certo.
Fumavi quindi al cinema, fumavi, certo.
Allora, attenzione, perché stiamo per sganciare la bomba, la madre di tutte le canzoni italiane, credo che il capostipite dei cantanti, anche lui urlacchiava non poco.
Questa la cantiamo tutti.
Allora,
pronti?
C'è licenza di cantare questa canzone urlando in tutti quelli che ci state ascoltando.
Braccia
fatelo
aperte,
a braccia aperte.
Si può fare.
Sentite.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono, perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel
felice di stare qua giù e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Felici di stare con voi.
Bravo, vedi, è il re dei ganci oggi.
Però ci ha regalato le boccettine con le fotine. Cosa gli vuoi dire ancora?
Niente. Voglio dire, però, questo ci tengo: non si chiama Volare questa canzone.
Però tutti la identificano.
Ma
come
è nel
Volare.
Blu dipinto di blu. Sapete che nella maggior parte dei casi, soprattutto ovviamente in Italia, nella compilazione dei Bordereau SIAE per i diritti, sbagliano e scrivono Volare, che è la canzone di
Gypsy King.
No, e i diritti li incassa uno che ha scritto una canzone che si chiama Volare, non è dipinto
senza nessun merito, tra l'altro.
E lui zitto, non dice niente.
No, è venuta fuori questa cosa.
Lui fa finta di
No, è venuta fuori questa cosa. Beh, insomma, come hai detto tu, abbiamo sganciato.
Non c'è niente da dire, basta ascoltarla. Spero che abbiate cantato. C'è qualcuno che dice: io ho urlato come una pazza, ma forse i vicini non erano contenti. Invece, secondo me sì, perché sentire della gente che canta è una delle cose più belle del mondo. Anche male, non ha importanza. Cantate, che fa, è provato, fa bene alla salute, alla respirazione e a quant'altro. Allora, sto dando un'occhiata ai messaggi, che sono tanti. Qualcuno che dice: vi voglio tutti i giorni, grazie Simonetta, ma forse potrebbe essere troppo.
No, ma ci organizziamo, ma ci pensiamo, Sergio, fa i piatti, io i pavimenti, io faccio erbe, anche i letti.
Io faccio anche dei mestierini utili, giusto, delle cose.
Però non penso che intendesse a casa sua, intendeva la radio.
Io ero già pronto, portavo anche il mangiadisco.
Perché voi, già la lasagna io.
Ma voi siete animati dallo spirito di servizio, direi, a questo punto. Allora, noi abbiamo, attenzione, dobbiamo chiudere in qualche maniera, possibilmente in maniera memorabile, perché poi abbiamo il notiziario in lingua facile, e poi c'è Bolzani, il quale Bolzani porterà, non sappiamo bene ancora quale tema, ma lo porterà. Quindi noi dobbiamo questi 3 minuti, 4 che dobbiamo investire, no, neanche 3 minuti, che dobbiamo investire bene, e dobbiamo chiudere con una canzone in qualche maniera.
Chiudere proprio con la canzone o rientriamo? Perché la canzone dura 2:19. E sono le 11:42, puoi scegliere.
Dai, allora facciamo così: ascoltiamo la canzone e poi rientriamo e diciamo delle frasi che entreranno nella storia, credo. Sì.
Cielo grigio su, cielo grigio su, foglie gialle giù, foglie gialle giù. Cerco un po' di sogno.
I Dick Dick sognano California, noi sogniamo di tornare in vostra compagnia fra 7 giorni.
Bella,
la butto lì così.
Bella, hai fatto un altro legame. Io invece voglio dire che sono il primo gruppo a fare non il rock alla Elvis. Cioè era un'americanata voluta da Mogol Battisti. Loro, cos'è Sergio? Dicevi cover, sì, dei Mamas and Papas.
Mamas and Papas, gruppo tra l'altro sfortunatissimo, morti tutti male, eccetera, eccetera. Hanno fatto questa canzone, sì. Monday, ne hanno fatte molto belle, ma questa è stata il loro grande successo. All'epoca in Italia si facevano le versioni in italiano,
esatto,
perché non c'era familiarità con l'inglese.
L'hanno fatta loro, e poi già hanno fatto versioni in italiano, i Camaleonti di altre canzoni. Sì, è vero, era quel momento lì.
Attenzione, Dick Dick non significa quello che pensava Herbert Cioffi durante il disco.
Sì, io subito l'ho buttato,
ecco. È un animale, è un antilope africana molto timida, ma loro, il gruppo non ha mai detto di essersi ispirati all'animale per il nome, quindi non si sa, però esiste.
Lascia il dubbio.
Esatto.
E poi, attenzione, erano tre amici che avevano la passione di cantare e hanno deciso di fare un gruppo. Possiamo pensare di fare un gruppo.
Perché tre no? Amici che si ritroveranno con tanti amici a casa tra 7 giorni.
Lasciamo lì i dischi.
Lasciamo lì sempre i dischi sul letto. Torneremo tra 7 giorni con Cuore Matto.
Cuore Matto.